Non sempre i messaggi sono uguali, no? Pensate ai personaggi biblici. Se fossero state tutte delle persone perfette, delle persone impeccabili, gente di cui non c'è nulla da criticare, da biasimare, fossero tutte persone proprio secondo la volontà di Dio, ci sarebbero dei pensieri, dovremmo in questi casi, in questo caso, avere dei pensieri, dei problemi, come se Dio ha avuto persone così ligie alla sua volontà, al suo volere, che hanno portato avanti il suo proponimento. E noi, io credo, almeno io, mi sentirei a disagio. Però, se si guarda i vari personaggi, alcuni in modo chiaro, altri in modo meno evidente, ma pur sempre sono state persone fallaci, persone che hanno sbagliato, che hanno commesso i loro più o meno gravi errori, ma nonostante tutto Dio ha portato avanti il suo proponimento, il suo proposito, il suo piano, perché sembra che le cose non siano andate secondo la volontà di Dio e sicuramente potevano andare in maniera diversamente, più lineare, ma Dio non è stato colto di sorpresa, aveva il suo piano da portare avanti. Quando ha creato l'uomo lo sapeva che aveva bisogno di un salvatore, e infatti era già pronto Gesù come salvatore dell'umanità, prima ancora che l'uomo fosse creato, perché Gesù come salvatore è eterno, ma come salvatore è il principio della creazione di Dio. Abramo, che è il padre della fede, è considerato, ebbe vari inciampi nella sua vita, quando diceva di Sara, sua moglie, che era la sua sorella, come colui che è il padre della fede, però evidentemente non aveva fede che Dio lo potesse preservare anche nella vita, perché se aveva la promessa che da lui sarebbe nata una discendenza, e poi dice, fa questi, se sanno che sei mia moglie mi uccidono per prendere te, e allora fa, dici che sei mia sorella. Ma Dio interviene anche lì in due circostanze. Giacobbe fu chiamato subito il soppiantatore, subito appena nato fece vedere di che pasta era fatto, e nel corso del tempo ne ebbe di situazioni poco chiare, poco trasparenti. Davide è lui evidente, proprio chiaramente adultero e omicida, palesemente, non forse si può, ma l'ha fatta apposta, no, come? Poi nel Nuovo Testamento non è cambiata la situazione, e ci sono stati i discepoli, ne prendo soltanto per fare alla svelta, se no la mia moglie mi brontola, dice che sono troppo lungo. E i discepoli che al momento che Gesù fu arrestato scappano tutti, no, uno, ne rimase uno, alla croce c'era soltanto Giovanni, dei discepoli. Quello che era il più baldanzoso di tutti, fa io vengo alla prigione, alla morte, con te, dappertutto. E anche lui lo rinnega. Quindi siamo circondati, anzi ci hanno preceduto delle personaggi che non si può certo dire che erano degli stinchi di santo, come a volte si dice quando... per dire una persona retta, ma Dio non si è lasciato sconvolgere i piani, perché attraverso queste persone ha portato avanti il suo proponimento. L'uomo si era allontanato da Dio perché voleva fare a modo suo, voleva anche stabilire lui quello che era il bene e il male. È il solito dilemma che c'è anche oggi nel mondo. L'uomo si è allontanato da Dio, ci penso io, la mia vita la gestisco da me, so io quello che è bene, quello che è male, e subito dopo uccide il fratello, a Caino che uccide Abele. Questa era la capacità dell'uomo di conoscere e di saper valutare il bene e il male. Uccide il fratello, ma questo è il primo dei vari passaggi che ci sono. Passano infatti del tempo, passano degli anni, e a un certo punto l'umanità rischia grosso, perché Dio si pente di aver creato l'umanità, perché il male era grande sulla terra. Fa, io sterminerò tutta l'umanità. Poi insomma vide, c'era delle persone, poche, otto persone che si comportavano un po' meglio, una famiglia era, che si comportava un po' meglio degli altri, non senza difetti anche questi, lo vediamo, si vede poi in seguito, e dice va, salvo loro e ricomincio da loro, e manda il diluvio, muoiono un monte di persone. Da queste otto persone porta avanti il suo proponimento, continua a portare avanti il suo proponimento, perché il suo proponimento era di vivere insieme agli uomini, o meglio, che gli uomini vivessero insieme a lui. Ma non cambia molto la situazione. Il male riprende subito a dilagare, e allora Dio mette le mani avanti. Attraverso Abramo si prepara un popolo. Infatti parla con Abramo, gli dice, fa, io farò di te una grande nazione. Una grande nazione, di me so, tu mi hai fatto, sono vecchio, fa, la mia moglie è sterile, e vecchiotta anche lei, ma non ti preoccupare, te fai quello che ti dico, io segui quello che ti dico, esci dal tuo parentado, vai via, vai in un paese che ti mostrerò quale paese è. E infatti poi in Cana Dio si rivela a Abramo e gli dice, io darò questo territorio alla tua discendenza, la tua discendenza sarà grande, e gli darò possesso di questo paese, ma non subito, fra del tempo, perché la malvagità di questi popoli che abitano qui non è ancora giunta al massimo. Aveva ancora un po' di pazienza Dio nei confronti dei popoli che vivevano in quel territorio. E quando parla con Abramo, le cose non erano ancora giunte al culmine, la pazienza di Dio ancora reggeva. Ma dopo 400 e più anni, ecco che questo territorio viene dato agli ebrei. Però prima di darlo agli ebrei, dice, siccome loro non sanno gestirsi, anche se dicono di avere la conoscenza del bene e del male, non sanno metterla in pratica, e anzi è bene che quella che hanno loro non la mettino in pratica, gliela do io. E prima di entrare nella terra, di dargli la terra che gli aveva promesso in precedenza, Dio gli dà la legge, gli dà i comandamenti, perché avessero dei riferimenti, una linea di condotta che avrebbe permesso di avere delle relazioni con Dio, ma anche fra di loro, in maniera equilibrata, in maniera corretta. Quando Dio dà questi comandamenti, li dà perché il popolo faceva parte della promessa fatta, alla richiesta che Dio fece ad Abramo. Gli disse: tu sarai una benedizione per tutte le famiglie della terra. E dando la legge al popolo, gli ebrei dovevano, loro come portatori di una, come dire, una condizione privilegiata, perché Dio viveva in mezzo a loro, in mezzo a quel popolo, avevano a loro volta il dovere di trasmetterlo a tutto il mondo, affinché la benedizione che loro ricevevano di avere anche questa legge che gli consentiva relazioni interpersonali equilibrate, giuste, potesse essere trasmessa anche a coloro che non facevano parte di quel popolo. Ma anche qui ecco che gli ebrei mancano il bersaglio, perché invece di divulgare ai popoli vicini la presenza di Dio, quello che era Dio, quello che faceva Dio, si isolano dagli altri, diventando loro il popolo eletto. Fra noi siamo coloro che non si devono mescolare con le altre nazioni, noi siamo una stirpe privilegiata, noi abbiamo un Dio che è con noi, gli altri sono i gentili, le persone, le genti, coloro che non valevano niente praticamente, non avevano nessun valore in confronto a quello che era il popolo di Dio. Ma questa non era la volontà di Dio. Dio non voleva questo, voleva che la sua conoscenza fosse diffusa nel mondo attraverso appunto gli ebrei. Quella benedizione che gli ebrei ricevevano da Dio doveva essere trasmessa anche a tutti gli altri. Ma anche qui, pur non succedendo quello che Dio aveva stabilito nell'immediato, ma il proponimento di Dio va avanti e si prepara un terreno adatto a far sì che la terra ricevesse il Salvatore, colui che era la persona che avrebbe portato a compimento il piano di Dio veramente, in maniera perfetta, in maniera come Dio lo voleva. Infatti io penso che quando disse Gesù al Dio, quando creò l'uomo, e disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, io credo che lui vedeva Gesù, vedeva la persona di Gesù quando creò l'uomo. Era lui che stava creando, era in prospettiva, sarebbe venuto molto tempo dopo, ma Dio creava l'uomo riguardando a Gesù. E un'altra cosa, quando Ponzio Pilato fa venire a sé Gesù dopo che è stato frustato, dopo che gli è stato messo la corona di spine, dopo che gli è stato fatto tutto quello che hanno voluto, mancava solo la crocifissione, che è arrivato e lo presenta al popolo e dice: ecco l'uomo. Lui lo fa forse con disprezzo, ma quella lì era quello che Dio vedeva in Gesù, quello era l'uomo. Quello era l'uomo che Dio voleva. Era il suo figliolo. E stava facendo un'opera importante. Stava facendo quello che nessuno riusciva a capire in quella circostanza, perché era difficile da comprendere. È difficile da comprendere anche oggi per certi versi. Ma Gesù stava dando la sua vita, lui che è l'unico che nella parola di Dio non c'è scritto qualche cosa di negativo, lui che è l'unica persona che è vissuta senza peccato, lui moriva. Era di lì a poco, sarebbe andato sulla croce a morire per pagare i nostri peccati, i peccati di quelli vissuti prima di noi, quelli contemporanei a noi, di quelli futuri finché ce ne sarà, finché Dio non dirà basta. Era quello l'uomo che Dio vedeva quando lo creava, quell'uomo completamente dipendente dalla volontà di Dio. Ora, non ci facciamo dei pensieri che non sono, se la volontà di Dio è che ci frustino, ci bastonino, ci mettino in croce, forse non è piacevole, ma questo era per lui. Quello che è richiesto a noi è l'ubbidienza a Dio. Poi Dio ha pensieri di bene per noi, non ha pensieri di male. Dio non vede in noi delle persone da sacrificare. Uno solo si è sacrificato. Ci sono, se ne parlava giovedì sera, ci sono delle dottrine dove le persone fanno dei sacrifici, si frustano anche, oppure si fanno delle incisioni addosso, che non sono i tatuaggi, sono proprio incisioni per punire la carne, per sacrificare, per patire, pensando di fare piacere a Dio. Dio non vuole sacrifici, l'ha chiesto a una persona sola, al suo figliolo Gesù. È lui che ha pagato, è lui che ha pagato i peccati, perché è venuto per pagare i peccati del mondo, e lo ha fatto con il suo sacrificio. Tutto quello che ci si vuole aggiungere noi è inutile, e anche, come dire, una mancanza di rispetto o di fiducia nei confronti di Dio. Gesù ha fatto questo, Gesù ha pagato per tutti, però io devo fare la mia parte. Le religioni dicono così, c'è sempre qualcosa che si deve fare, ma non serve. Dobbiamo fare, ma per altri motivi. La salvezza ci viene per l'opera che Gesù ha compiuto, non per quello che possiamo aggiungerci noi. L'opera di Dio è andata avanti attraverso persone mancanti, difettose, con problemi, con arroganza oppure incapacità. Ci sono tante cose, possiamo trovare tutti i difetti, li possiamo trovare nelle persone che nella Bibbia hanno portato avanti l'opera di Dio. E questo vale per noi, noi possiamo avere tutti i difetti che vogliamo, ma Dio vuol portare avanti il suo proponimento attraverso di noi. Noi abbiamo in eredità un qualche cosa che ci coinvolge, che ci deve coinvolgere, non per essere salvati, perché la salvezza è una cosa, e quella si ha esclusivamente per mezzo di Gesù, per il sacrificio che Lui ha compiuto. Se veniamo la domenica alle riunioni, non è perché è una festa comandata, come si suol dire a volte, bisogna andare. È perché vogliamo venire alla presenza di Dio, perché ci rallegriamo, perché troviamo delle argomentazioni che ci preparano, sentiamo dei messaggi, a parte il mio stamani, ma a volte sentiamo dei bei messaggi. e parliamo col fratello, con la sorella, e ci danno dei consigli, ci danno delle notizie, ci danno così delle consolazioni. Dio si serve di tutti e lo stare insieme è una benedizione. Se non veniamo la domenica alle riunioni, non è che poi dobbiamo fare la penitenza perché non siamo venuti in chiesa, non è che Dio ci dice ora ti do una punizione, non sei venuto. No, siamo noi, la punizione l'abbiamo bella avuta non ricevendo le benedizioni che troviamo quando siamo riuniti insieme. Buongiorno.
Buongiorno,
non ti ho salutato, non ti avevo riconosciuto, pensavo che fossi la sorella di Edmond. A parte questo, non è che se facciamo qualche cosa che non è nel piano di Dio siamo puniti per quello. La punizione è intrinseca nella mancanza. Se diciamo delle bugie, non è che Dio ci manda all'inferno perché abbiamo detto delle bugie, se abbiamo accettato la salvezza di Dio, quella salvezza che ci ha dato per mezzo di Gesù Cristo, perché a chi ha dato la salvezza, a chi ha accettato quella salvezza, ha dato anche il diritto di diventare figlioli di Dio. Quindi se abbiamo la salvezza, ma siccome siamo caduci, deboli nella carne, nello spirito forte, ma la carne è debole, a dire Gesù riferito appunto ai suoi discepoli. E anche noi a volte abbiamo delle debolezze, magari ci torna comodo dire delle bugie, delle falsità. Il problema l'abbiamo noi. Siamo noi che poi queste falsità che abbiamo detto, queste bugie ci comportano delle angustie interne. Stiamo male perché? Perché c'è qualche cosa che non ci consente una serena relazione con il nostro Padre. Quindi il male, le conseguenze le abbiamo noi. Non è che abbiamo fatto del male a Dio, ce lo siamo fatti per noi. Infatti Dio, che ha lasciato che il popolo seguisse la sua strada e facesse la propria esperienza, visto che è andata male quando non c'era la legge, gli ha dato la legge e è andata peggio, ha dato la grazia in Gesù Cristo, affinché attraverso la grazia di Gesù Cristo potessero avere un qualche cosa che gli consentisse quello che era il desiderio anche dell'uomo, di gestire da sé, ma non direttamente, ma indirettamente gestire da sé quello che è il bene e il male. E disse Gesù l'ultima sera che si trovò con i suoi discepoli prima di essere sacrificato: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Dandoci lo Spirito Santo, Dio mette in noi la capacità di conoscere qual è il bene e qual è il male. Dice Paolo poi: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto ai desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo Spirito non siete sotto la legge. E se non siamo sotto la legge, non abbiamo neanche possibilità di sbagliare, perché lo Spirito ci guida nei sentieri che non c'è limite. Lo Spirito ci invita ad amare, ci guida in quello che è l'amore, quello che è la caratteristica che non nuoce a nessuno. E allora non c'è legge in, se io voglio fare del bene a qualcuno, non c'è qualcosa che mi limita e dice: oh, fermo, non andare oltre perché sennò tu fai male. No, fallo pure quanto ti pare, gestisci la tua volontà come credi, in più non c'è. Se vogliamo fare del male, non siamo guidati dallo Spirito. E allora Dio ha dato all'uomo la possibilità di conoscere il bene e il male, ma non direttamente, ma tramite il suo Spirito che abita in noi. E questo è una caratteristica che dobbiamo ricercare. Lo Spirito Santo è intorno a noi, come disse Gesù, e sarà in noi. È un processo di crescita. E negli Atti degli Apostoli, nella prima parte, vediamo quando lo Spirito discende, il cambiamento nelle persone, il cambiamento che avviene da persone timorose rimpiattate in una stanza. E quando viene lo Spirito Santo escono fuori, parlano a quelli e a quell'altri delle grandi cose di Dio, e avvengono delle cose importanti, e queste cose manifestano l'opera che Dio ha messo nell'uomo. Era un qualcosa non improvviso che guardate qua che cosa è venuto fuori. Gesù lo aveva detto in maniera più chiara, ma già i profeti dicevano, parlando da parte di Dio: io metterò nei loro cuori la mia volontà, la mia legge, quella che è scritta a quei tempi sulle tavole di pietra inizialmente, poi erano stati scritti tanti altri volumi basandosi su questi primi 10 comandamenti, erano state scritte poi tante altre cose, ma non erano quelle che Dio aveva in mente. Voleva qualcosa di più personale, più intimo, e mette la volontà di Dio nel cuore delle persone. Ecco perché il credente, quello che ha creduto, che ha fatto un'esperienza con Dio, pur rimanendo nella incapacità di gestire al 100% la propria vita, e succede, e purtroppo succede anche di frequente, vengono fuori degli sbagli nella vita, ma la volontà di Dio è dentro il nostro cuore, dentro di noi. Quello che facciamo, se la mattina usciamo di casa non per fare del male, non usciamo di casa per danneggiare qualche persona, perché qualcuno ci ha fatto un torto e ci vogliamo vendicare. Non sono queste le motivazioni che ci portano a gestire le nostre giornate. Le motivazioni che ci fanno gestire la giornata è cercare di fare del bene, cercare di aiutare, cercare di mettere le caratteristiche, le qualità di Dio a disposizione degli altri, per quello che è nelle nostre possibilità di fare, e cercare in qualche modo di non essere di scandalo per il nostro Dio, di vivere una vita che non faccia biasimare il nome di Dio. Queste sono le cose che ci motivano la mattina quando usciamo di casa. Poi, come ho detto prima, nel corso della giornata capita che quello vi attraversa la strada con la macchina, quello sono io, che vi attraversa con la macchina davanti e poi anche suonate perché vi ho fatto paura. Quello lì non è un buon comportamento, lo ammetto, ma sostanzialmente di primo acchito il desiderio è quello di fare del bene a tutti, di cercare di essere per gli altri non un male, non una persona da evitare, non qualcuno che non ci possiamo fidare, ma anzi, una persona che si comporta per bene. Queste devono essere le nostre caratteristiche. Con tutte le limitazioni che abbiamo, ma abbiamo una cosa grande, la guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Stiamo, perché ancora nella perfezione non è raggiunta, ma stiamo mettendo in atto quello che è il regno di Dio. Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, ma è dentro di voi, nel vostro cuore, lo disse Gesù. Di conseguenza, quello che è noi è un qualche cosa che anticipa quello che sarà il regno di Dio. Quando avverrà nella maniera compiuta, completa, allora veramente ci saranno delle grosse sorprese. L'umanità che finalmente andrà d'accordo. Eppure in questo mondo, in questo tempo che stiamo vivendo, pieno di situazioni difficili anche da capire, da comprendere, dalle malattie, dalle guerre, il cambiamento climatico, tutti i problemi che ci sono in questo mondo, parliamo con le persone che non credono e dicono ma dov'è Dio? Ma se ci fosse Dio non ci sarebbe tutta questa confusione. No, Dio c'è, come? C'è questa confusione perché l'uomo ha voluto gestire da sé la sua situazione. Ma quello che è avvenuto e che continuerà a avvenire servirà a portare avanti quello che è il proponimento di Dio. E come arrivò il momento in cui Gesù nacque su questa terra per compiere quell'opera per cui era stato mandato, così ritornerà per mettere ordine. Non so io in che modo farà per mettere ordine, ma lo metterà. È scritto e di conseguenza metterà ordine su questa terra. Metterà la pace. Ci saranno delle separazioni fra gli uni e gli altri. Non tutti beneficeranno dei vantaggi che Dio ha dato all'umanità. O lo faranno coloro che lo hanno accettato. Ma indipendentemente dalle nostre incapacità, dalle incapacità di chi ci sta intorno, dalle incapacità di chiunque in qualche modo intervenga in questo mondo, Dio porta avanti il suo piano, e il suo piano è un piano meraviglioso, perché le promesse che ha fatto fino ad oggi, cioè delle promesse che ha fatto, una parte fino ad oggi si sono adempiute, mi sfuggiva la parola, perché le promesse di Dio non si avverano, si adempiono. La parola di Dio, le promesse di Dio è verità. Ora mi sfuggiva. Una parte ancora no, perché sono per un tempo prossimo. Ma come si sono adempiute le altre, si adempiranno anche queste prossime. Non ci resta che aspettare con pazienza il momento giusto. Dice, il buio sta passando, l'alba incomincia, non so quanto durerà ancora quest'alba, ma i tempi mi sembrano pronti perché le manifestazioni di Dio si manifestino anche velocemente. Perché Dio, quando fa le cose, da un momento a quell'altro cambiano le situazioni in maniera radicale. Quindi cerchiamo di essere pronti, seguiamo quella che è la volontà che lo Spirito Santo ci mette nel cuore, muoviamoci secondo la sua guida per essere veramente quelle persone che Dio ebbe a dire quando furono cacciati dal paradiso terrestre, dal giardino di Eden. Dio disse, ecco, l'uomo ora è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male. Era una battuta che fece Dio, lo disse in modo sarcastico. Non è che l'uomo avesse la capacità di conoscere la volontà di Dio come loro, ma ci ha dato la possibilità di avere la sua volontà nel nostro cuore. Portiamola avanti. Un'altra cosa voglio dire. Lo Spirito Santo non è un qualcosa che si acquisisce e poi lo teniamo lì, rimane lì, fermo, statico. Lo Spirito Santo è qualcosa che vive nella nostra vita, che ci guida. E noi, con il nostro vivere, con il nostro comportamento, abbiamo la possibilità di lasciarlo operare o tenerlo a freno. Cerchiamo di lasciarlo operare, cerchiamo di ravvivarlo tutti i giorni, cerchiamo ogni giorno la sua presenza e il suo insegnamento, in modo da essere sempre rinnovati nello Spirito. Ci sono degli esempi negli Atti degli Apostoli dove dice che furono nuovamente ripieni della potenza dello Spirito. Ecco, che possiamo ricercare giorno per giorno di essere riempiti della potenza dello Spirito nei nostri cuori. E il Signore ci benedica. Grazie che mi avete sopportato.